Modellare la componente ambientale oltre a quella architettonica è davvero così importante? Lo scopriamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Quante volte ti è capitato di lanciare gli alberi in planimetria come fossero coriandoli perché eri agli sgoccioli e non avevi tempo per occuparti degli esterni? Spesso, infatti, siamo così focalizzati sul progetto architettonico che ci dimentichiamo completamente che questo progetto di fatto si inserisce in un contesto non solo ambientale, ma anche infrastrutturale, che ha delle regole ben precise, dei distanziamenti minimi da rispettare, anche una gestione stessa delle regole del verde, il rispetto di pendenze e minimi normativi. Un edificio quindi non può non relazionarsi con il contesto che lo circonda e quindi fisicamente su un software di progettazione va modellato ovviamente non solo la componente architettonica, ma anche tutto ciò che riguarda l'immediato intorno. Altrimenti non avremmo un accesso, non avremmo una strada d'ingresso, dei servizi infrastrutturali, un muro di confine e così via. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti spiego perché l'ambiente esterno è così importante e come svangarne la modellazione attraverso Revit. Magari stai pensando se già conosci Revit, ma su Revit sì, c'è qualche tool di modellazione dell'ambiente, però senza un'adeguata plugin non posso modellare l'ambiente in maniera così dettagliata come desidero. Se invece magari non conosci completamente Revit, ti starei chiedendo che livello di dettaglio si può raggiungere anche per la modellazione degli esterni proprio con Revit stesso. Parliamo di Revit come software per eccellenza nel mondo BIM. In realtà, anche se è vero che su Revit, che Revit è pensato principalmente per la modellazione architettonica, strutturale e impiantistica, non per questo non ci permette di scendere nel dettaglio come software a sé stante senza la necessità di aggiungere plugin nella modellazione dell'ambiente. Infatti, anche se non ci sono dei tool specifici, proprio come per esempio per la modellazione dell'acqua, piuttosto che per la modellazione della strada o di segnaletica stradale, questo non vuol dire che non si possano fare. Infatti, usando un po' l'arguzia e affidandosi alla giusta guida, si può ovviare alla mancanza di un tool specifico utilizzando quello che già offre Revit, quindi quelli che già sono i tool di modellazione presenti dentro Revit in maniera molto molto efficace, in modo da non far mancare assolutamente nulla alla modellazione del nostro ambiente e di tutto ciò che lo compone. Ma prima di partire con la modellazione dettagliata dell'ambiente in Revit, facciamo un passo indietro, perché la prima grande necessità che si ha quando si lavora in team, ma anche se lavori da solo, però non è detto che tu debba lavorare sempre sullo stesso progetto, può essere quella di coordinare più progetti insieme tra loro attraverso che cosa? Attraverso delle coordinate. Mi spiego meglio. Solo e difficilmente si lavora completamente da soli, spesso si lavora in team di almeno due o tre progettisti, se non anche proprio team più grandi. Quando si lavora in questo modo, ovviamente non è che tutti fanno tutto, ci si divide il lavoro. Il Revit ha la fantastica possibilità di coordinare più progetti tra di loro in modo che ogni professionista possa lavorare al proprio progetto. E poi ci possa essere un file su cui tutti i progetti vengono raccordati e sincronizzati contemporaneamente, quindi non si tratta di fare il copia e incolla come su AutoCAD, ma si tratta proprio di sincronizzare le informazioni in un unico file. Per fare questo, ovviamente, laddove si stanno modellando, magari su un unico lotto, per esempio più edifici, prendiamo questo esempio perché ci è comodo così, dobbiamo sapere esattamente dove questi edifici si vanno a inserire nel lotto e qual è la mutua distanza fra l'uno e l'altro, e questo ovviamente va stabilito prima. Bene, attraverso l'uso delle coordinate condivise si può scegliere qual è il progetto, diciamo, che fa da capo, quindi solitamente può essere l'ambiente che ospita i file di progettazione degli edifici o piuttosto di più un'unità mobiliare. Ma perché no, può accadere anche il contrario, quindi su Revit non c'è una gerarchia tra file, la decidiamo noi come progettisti a quale file, diciamo, fa da ospite per tutti gli altri. E questa è una cosa fantastica perché si possono salvare le posizioni degli edifici, si possono modificare e in questo modo, anche se io dovessi andare a perdere un collegamento o andare a dover spostare un edificio, Revit mi permette di mantenere memoria, tenere traccia delle posizioni che io, posizioni intendo proprio le coordinate geografiche che io ho scelto di salvare all'interno dell'ambiente. Quindi, prima di arrivare a dire come si può modellare l'acqua piuttosto che un cordolo stradale su Revit, c'è una funzione a monte fondamentale che è proprio questa della condivisione delle coordinate. Ovviamente la condivisione delle coordinate non è tutto, c'è anche tutta la parte di modellazione. E qui entriamo proprio in tutti quegli elementi tridimensionali che non ci sono presenti direttamente come tool dentro Revit. Ti faccio un esempio: non c'è il guardrail già modellato, non c'è la linea orizzontale stradale già modellata, piuttosto che vari tipi di recinzioni dentro Revit. Questo non vuol dire che conoscendo gli strumenti corretti, quindi avendo una conoscenza del software interessante, si può fare tutto questo veramente con pochi clic. Infatti, per esempio, per la modellazione di guardrail, recinzioni e anche segnaletica orizzontale stradale, quindi banalmente la linea di divisione della strada, quella bianca che viene pitturata, si possono usare le ringhiere. Proprio così, hai capito? Non sono impazzita. Le ringhiere, lo so che può essere molto controintuitivo, ma sono un tool fantastico dentro Revit che prendono la forma dell'host, diciamo, quindi dell'oggetto che le accoglie, che le ospita. Questo vuol dire che su un terreno che è scosceso, con un unico clic possiamo adattare la forma della ringhiera appunto all'orografia del terreno. E dato che le ringhiere sono assolutamente versatili come strumenti, possiamo personalizzarle fino quasi a cambiarne completamente la struttura e arrivare appunto ad utilizzarle per creare guardrail, staccionate, segnaletica orizzontale, stradale e molto altro. Quindi non c'è veramente il limite, diventa a quel punto la fantasia che non proprio dei limiti fisici del software. E per quanto riguarda invece le strutture sotterranee, le gallerie, ma anche banalmente edifici ipogei o semi-ipogei, come si comporta Revit? Dunque, nelle versioni precedenti di Revit, quindi dalla 23 a scendere, quindi a tornare indietro nel tempo, purtroppo le strutture sotterranee si potevano fare, ma con un pochino più di difficoltà, perché la piattaforma, che è lo strumento che permette di scavare il terreno dentro Revit, non permetteva che ci fosse altro terreno sopra di essa. Quindi ci sono dei modi chiaramente per ricreare il terreno o comunque un oggetto che assomigli al terreno su Revit, si può fare, ma con la release 2024 abbiamo fatto un netto salto di qualità in questo senso, perché è vero che magari sono state eliminate le piattaforme, ma sono state sostituite dalla modellazione con le masse che ci permettono di creare delle gallerie senza dover rinunciare, a meno che non siamo noi a volerlo, al terreno soprastante. Quindi con la release 2024, quello che prima era abbastanza faticoso per la gestione di edifici o locali ipogei o semi-ipogei, adesso nella versione 24 è diventato veramente semplice, intuitivo e velocissimo, perché con un paio di clic risolviamo il problema. Tra l'altro, le masse che vengono usate per essere sottratte proprio fisicamente come volume al terreno rimangono collegate ad esso, quindi posso andare a modificarle a posteriori e il terreno continua a modificarsi sulla base della forma della nuova massa. E proprio perché il terreno nella versione 2024 si è trasformato da superficie a solido, è ancora più semplice, grazie agli abachi, calcolare il terreno di scavo e di riporto. Si può fare anche nelle vecchie versioni, ok? Sto dicendo se, quindi non è che non si possa fare, semplicemente il calcolo è più accurato nella nuova release di Revit. Gli abachi possono essere usati quindi come tool fantastico per poter calcolare non solo il terreno di scavo e di riporto, ma anche computare gli alberi che sono stati per esempio demoliti o piuttosto che ripiantati nelle varie fasi del progetto, il calcolo dei parcheggi. Sai che comunque i parcheggi, a meno che non si tratta di un parcheggio privato, non possono essere lasciati al caso. Ci sono delle normative che determinano quanti parcheggi possono essere inseriti in un'area, quanti posti sono da riservare ai disabili, quanti alle auto normali e così via. Bene, dentro Revit ci sono proprio delle famiglie di parcheggi che possono essere utilizzate, ma anche modificate all'occorrenza e ovviamente vengono computate e possono essere inserite con i giusti accorgimenti tanto in piano quanto appunto su un terreno, perché non è che tutti i parcheggi devono essere in piano. Quindi possiamo computare e fare anche tutti i dovuti calcoli relativi ai parcheggi e, ultimo ma non per importanza, anche possiamo computare i confini catastali, sia in termini di dimensioni, quindi aree, ma possiamo anche inserire una serie di parametri che ci permettono a posteriori di risalire al proprietario di quel lotto, il foglio e tutti i riferimenti catastali, quindi foglio, particella e perché no anche subalterno, quindi sono tutte informazioni che si possono inserire manualmente su Revit ma che poi rimangono e possono essere utilizzate nel corso della progettazione. Ora, tutto questo di cui ti ho parlato, se desideri implementare appunto i tuoi ambienti esterni su Revit, puoi farli in autonomia se già conosci perfettamente il software, oppure se non ti senti ancora proprio sicuro su tutti gli ambiti di cui abbiamo parlato. Proprio in questa settimana si sta tenendo il lancio del mio nuovo corso appunto sulla modellazione e progettazione dell'ambiente in Revit livello Master, quindi un livello più avanzato rispetto a quello che ho fatto uscire a settembre. E attenzione, proprio parlavo di perché è un'offerta limitata, questa offerta di lancio durerà fino al 27 ottobre alla mezzanotte, non un minuto di più e non un minuto di meno, proprio perché è un corso nuovissimo e freschissimo, è registrato in entrambe le versioni di Revit, quindi sia la 24 sia le versioni precedenti, laddove ci sono, laddove chiaramente ce n'è la necessità, quindi laddove la modellazione di una superficie topografica è ovviamente diversa dal solito topografico, troverai sempre doppi video, così a prescindere dalla versione che hai di Revit puoi tranquillamente seguire il corso e avere comunque un corso aggiornato nel momento in cui deciderai di passare alla release 2024, mi rendo conto che abbiamo un po' anticipato i tempi. Per conoscere tutti i dettagli dell'offerta di lancio ti invito a cliccare sul link qui sotto, verrai indirizzato direttamente alla pagina di lancio di questo nuovo corso con tutti i dettagli, il programma e l'esercitazione che andiamo a fare insieme e così via. E se hai delle domande, se qualcosa non ti è chiaro, i miei consulenti sono a tua disposizione, puoi riservare una consulenza telefonica gratuita per ottenere risposta a tutte le tue domande. Non mi resta che augurarti buon lavoro e ci vediamo dall'altra parte all'interno del nuovo corso Progettazione dell'ambiente in Revit livello Master.